lasciatemelo dire, anche parecchi consiglieri provinciali. Come sapete, l'incontro di oggi ha come tema l'agroalimentare, il mercato del lavoro, scenari e prospettive di sviluppo. Inquadrando quella che è la situazione, ma anche gli scenari futuri di questo settore così importante, come sentiamo spesso dire, per il nostro territorio. Iniziamo questo incontro, che vedrà poi l'intervento del professor Fornari, del professor Bausola e del professor Piero Ganugi, con l'intervento del presidente della provincia, dottor Massimiliano Salini, a cui cedo subito la parola.
Ma due parole di saluto, di introduzione, che hanno lo scopo di ribadire l'attenzione con cui l'amministrazione provinciale, per le competenze che ha, decide sistematicamente di assegnare all'analisi della situazione del mercato del lavoro sul nostro territorio, non nascondendosi di fronte a sfide che non sono solo territoriali. Quindi mantenendo una visione che cerca di collocare la situazione del territorio cremonese all'interno di un contesto che è quello innanzitutto lombardo, per le peculiarità che ha il territorio lombardo, e ovviamente non solo lombardo, perché è vero che la crisi è generale e quindi va ben oltre i confini del nostro territorio, ma anche le possibilità di ripartenza hanno un orizzonte che va ben oltre i limiti del nostro territorio, per cui la pretesa è sempre quella di uno sguardo sistemico, a partire dal quale non solo analizzare, ma appunto sulla base dell'analisi compiuta ipotizzare formule per la ripartenza. Nel caso specifico il CIES, dopo aver compiuto un'analisi di dettaglio del fabbisogno nell'ambito della meccanica, come l'anno scorso ci siamo trovati a verificare, su cui abbiamo lavorato, quest'anno propone un'analisi del contesto così particolare, così storicamente descrittivo del nostro territorio, che riguarda l'agroalimentare. Ecco, l'analisi per quanto riguarda il tema del lavoro, soprattutto in un momento come questo, è sempre un'analisi che non arriva a completare quel quadro che uno vorrebbe vedere completato, soprattutto nel momento in cui si pone, almeno parlo per l'esperienza nostra in ambito politico, si pone quotidianamente di fronte alla drammatica esigenza di lavoro, così come oggi si configura. Noi oggi abbiamo una l'entità della domanda che ci arriva, sia come politica, sia come articolazioni amministrative, dal centro per l'impiego a tutti, diciamo, gli ambiti in cui si articola l'amministrazione provinciale sul territorio, la qualità della domanda che ci arriva non può che essere descritta come drammatica, perché di fatto vi è una richiesta che tende ad innervosirsi sempre di più nel tempo e ad essere quindi anche meno efficace, purtroppo, perché nel momento in cui la persona che intercetta l'ente pubblico con un'esigenza di lavoro è in condizioni di debolezza così conclamata, alla fine anche la puntualità, la precisione della domanda ne risulta ridimensionata, e noi dobbiamo decidere di non cedere a questo ricatto, per certi versi, che è determinato dalle condizioni di contesto. Il ricatto è quello di essere generici, approssimativi, di decidere di abbandonare il territorio, diciamo così, da un certo punto di vista, ad un lavoro generico e non puntuale, e quindi accettare di essere, diciamo, di fornire risposte solo emergenziali, solo sull'urgenza. No, l'analisi che noi proponiamo è un'analisi che invece cerca di essere rigorosa e parte dalla pretesa che imprenditori e parti sociali nel loro complesso conoscano il contesto in cui ci troviamo, in modo tale che le risposte siano risposte per l'immediato, ma che siano anche in grado di valicare l'orizzonte dell'immediatezza e quindi siano in grado di farsi carico del medio-lungo termine. L'analisi deve quindi tener conto di tanti spunti, spunti che arrivano dal mondo delle imprese, spunti che arrivano dal confronto costante con le organizzazioni sindacali, spunti che arrivano dal confronto costante con le associazioni di categoria, con tutti coloro che si occupano di formazione nel nostro territorio, col mondo educativo nel suo complesso, quindi anche con le scuole, con le università. L'analisi è un'analisi che tenta la grande sfida della sintesi e accetta con ironia di non essere perfetta come analisi, ma per la quantità di elementi di cui tiene conto sicuramente è consapevole, SIES, l'amministrazione provinciale, tutti i soggetti coinvolti sono consapevoli di poter dare un importante contributo, un contributo che mai come ora si propone come contributo costruttivo e non reattivo. Questa è un po' la, diciamo in sintesi, e qui chiudo, la nostra prerogativa, quella di essere attivi e non reattivi. Non è facile, ripeto, per chi fa politica oggi, incontrando una domanda così drammatica, non essere reattivi è una sfida tutt'altro che banale, bisogna accettarla in questi termini. E ringrazio chi ha lavorato ancora una volta a questo studio, perché l'unica possibilità perché appunto non vinca la reazione è lo studio, il lavoro rigoroso, quello quotidiano di chi ha le carte in regola per poter fare proposte che tengano nel tempo. Do la parola quindi a questo punto di nuovo all'assessore Paolo Arini, mi trasferisco di là per poter vedere cosa viene proiettato e auguro a tutti buon ascolto e buon lavoro.
Buonasera. Buonasera. Prima accennavo alla presenza di tanti rappresentanti di realtà diverse, aggiungo adesso ci sono anche rappresentanti del mondo della scuola, della formazione, dalla direttore generale della nostra azienda speciale CR Forma al professor Filaretto, che tra l'altro si occupa ormai a tutto tondo di scuole di ogni ordine e grado. Ecco, mi riallaccio a questo per dire che da assessore al lavoro, ma anche alla scuola e alla formazione, sono particolarmente interessata a analizzare l'argomento che oggi presentiamo dal punto di vista dei rapporti tra il sistema formativo e quello produttivo e occupazionale. Vorrei quindi anche riprendere brevemente quello che già è stato accennato dal Presidente della Provincia, sottolineando come la provincia abbia o cerchi d'avere la massima cura nel facilitare proprio il dialogo tra scuole, tra centri di formazione e sistema produttivo. E questo lo si può riscontrare in tutti gli interventi che finora abbiamo realizzato o stiamo per realizzare. Oltre a quello molto importante che verrà presentato oggi, come diceva il Presidente, è fondamentale, perché se non abbiamo un'analisi condotta con rigore non riusciamo nemmeno a progettare i nostri interventi, non riusciamo nemmeno ad agire con forza e non semplicemente, come correttamente diceva il Presidente, a reagire alla crisi. Ecco, oltre a questo intervento che coinvolge il sistema formativo sia nella fase di elaborazione dello studio, i docenti hanno interpellato direttamente le scuole, che in quella successiva della formulazione di proposte formative, vorrei ricordarne alcuni altri che sono collegati direttamente o indirettamente alle indagini del SIES sui fabbisogni professionali del sistema produttivo cremonese. Mi riferisco per esempio alla formulazione annuale del cosiddetto piano provinciale dell'offerta formativa, formativa, in cui si cerca sempre di ottenere che le scuole e i centri di formazione presentino proposte che tengano conto delle effettive esigenze territoriali. Quindi non semplicemente una cozzaglia di indirizzi in base a ciò che viene previsto dagli ordinamenti ministeriali, ma un qualcosa che realmente incontri il fabbisogno, ripeto, produttivo ma anche occupazionale del nostro territorio. Certo, il tema, questo tema è molto complesso e i fattori da considerare nell'elaborazione di una proposta formativa, specie proposta di una scuola secondaria, sono veramente tanti, ma è bene valorizzare molto di più quanto necessario alle aziende, se non altro per cercare, soprattutto in questi tempi di forte crisi, di facilitare gli inserimenti lavorativi dei nostri giovani. Non possiamo creare dei disoccupati, diciamo, in partenza. Ecco, altro argomento su cui la provincia insieme ad altri soggetti ha ritenuto di intervenire è la cosiddetta alternanza scuola-lavoro. L'alternanza scuola-lavoro è raccomandata, anzi richiesta ultimamente in modo perentorio dal Ministero all'Istruzione. Ma non nascondiamoci dietro un dito, vige nel nostro paese una normativa che non facilita la realizzazione di esperienze da parte dei ragazzi in contesti formativi o tanto più all'interno delle aziende. Mi riferisco a tutta una serie di passaggi burocratici legati anche al cosiddetto testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo 81, per carità, in parte sacrosanti laddove garantiscono la sicurezza, la salute, ma che spesso comportano delle difficoltà molto grandi a livello direi adeguamento delle strutture, ma anche di passaggi burocratici. Cito solo un esempio eclatante nel suo essere paradossale: le visite mediche richieste, che sono doppie, una deve essere svolta a carico della scuola e l'altra a carico del datore di lavoro. Non ha nessun senso se non moltiplicare l'esborso, diciamo, finanziario, il tempo e rendere il tutto più lungo, più complesso, più macchinoso. Ecco, noi certo non vogliamo e non possiamo violare la norma, ecco, questo deve essere chiaro, ma abbiamo cercato come provincia, insieme ad altre istituzioni, tra cui l'ASL, ma tra cui anche la stessa Direzione Provinciale del Lavoro, di esplicitare il più possibile le problematiche relative a questa tematica, offrendo delle soluzioni condivise anche dagli organismi di vigilanza, sempre, lo ripeto, naturalmente nel rispetto assoluto della norma. L'intervento è stato condotto su più fronti con attività formative e informative e ha comportato l'elaborazione di un manuale per l'alternanza scuola-lavoro che verrà presentato il prossimo 16 maggio, quindi la settimana successiva, nella sede dell'ASA di via San Sebastiano. La scelta della sede sta proprio a sottolineare il lavoro di equipe che è stato svolto. Certo, non sappiamo se ciò sarà sufficiente ad indurre un maggior numero di aziende a ospitare studenti, sicuramente non riusciremo a risolvere tutti i problemi, ma almeno tentiamo di farlo. In realtà il momento di grave crisi non aiuta di certo in questo rapporto tra la scuola e il lavoro. E quello che noi abbiamo voluto fare, abbiamo intenzione di fare però per il futuro, è sostenere le scuole e le aziende a restare in contatto, perché se la crisi non aiuta, la crisi però stimola anche a farlo, ci richiede espressamente di fare questo. Altro intervento che la provincia ha ritenuto di realizzare è il sostegno alle scuole e ai centri di formazione nella creazione di una più precisa identità lavorativa dei nostri giovani. Anche questo è un tema delicato che non è mai stato trattato secondo la prospettiva inerente al nostro progetto e va affrontato con molta attenzione. Quello che noi abbiamo riscontrato in molti studenti, per fortuna non in tutti, nell'analisi da noi per ora condotta, è una certa difficoltà nel percepirsi in un contesto lavorativo e contemporaneamente nel comprendere l'importanza del lavoro e della preparazione necessaria per ottenerlo e quindi per inserirsi nel mondo del lavoro. Certo, anche in questo caso i nostri studenti non sono favoriti dalla situazione generale, tuttavia è possibile migliorare al riguardo il ruolo dei soggetti formativi e di orientamento. Per chi è interessato a questa tematica particolare, si parlerà dell'argomento in un workshop organizzato per il prossimo 24 maggio. Ma non voglio distrarvi dall'incontro di oggi, ho voluto enumerare questi progetti per dire che questa importante indagine del SIES si inserisce in un quadro più ampio che vede assolutamente l'amministrazione provinciale insieme alle scuole, insieme agli enti da me prima indicati e aggiungo la Camera di Commercio nella cui sede siamo e che veramente partecipa con noi, con le forze sindacali all'elaborazione di questi progetti e di questi interventi, vi dicevo, ci vede attivi al massimo. Non so se sempre i risultati sono all'altezza del nostro impegno, ma il nostro sforzo è ben presente e continuerà. Ecco, ho fatto questa digressione per completare, come dicevo, il quadro in cui l'indagine SIES sull'agroalimentare va ad inserirsi e per sottolineare ancora una volta come comunque all'interno di questo quadro veramente l'apporto del SIES sia per noi fondamentale, perché con rigore scientifico si dà degli strumenti per affrontare questa difficile situazione e per trovare degli sbocchi che vedano scuola, lavoro, giovani e futura forza lavorativa del nostro paese aiutati in un percorso di consapevolezza e di scelta difficile ma fondamentale per il futuro del nostro territorio. Con questo ringrazio i professori qui presenti che adesso ci daranno il loro apporto e ringrazio tutti coloro che sono venuti perché con la loro presenza segnalano l'importanza che questa questione ha per le varie forze del nostro territorio. Grazie e passo la parola al professor Barsola. Grazie.
Grazie Assessore Orini, parlo da qua perché volete forse un po' meno formale questa nostra convention di oggi pomeriggio e anche perché mi sono operato di meniscio quindi sto un po' meglio in piedi e quindi, come dire, uniamo le due cose. Dico due parole per inquadrare un po' l'incontro di oggi. Questo si inserisce nell'ambito di una serie di iniziative di ricerche che il SIES ha portato avanti negli ultimi tempi e questo in particolare riguarda i fabbisogni professionali nel settore agroalimentare. Nel contempo le altre attività del SIES continuano, verso la fine settimana prossima avrete il bollettino sul stato dell'occupazione e della disoccupazione a Cremona, ma anche con alcuni inquadramenti più generali, perché come ben sapete questa problematica non è certo esclusiva della nostra provincia, riguarda l'intera economia nazionale, ma riguarda un po' anche le economie industrializzate. Recentemente anche sulla copertina dell'Economist è uscita proprio una valutazione proprio di questo problema. La disoccupazione giovanile come fenomeno che sta attraversando trasversalmente le economie avanzate, dagli Stati Uniti all'Europa, quindi è un problema che certamente riguarda, come diceva l'assessore Orini, la questione della formazione professionale ai vari livelli, quindi dai livelli più bassi ma anche fino ai livelli alti, ai livelli universitari, sono questioni su cui ci stiamo interrogando, e certamente una delle questioni che viene messa in evidenza è certamente il rapporto col sistema produttivo, l'esperienza durante il periodo di studio. Non è banale, tant'è che appunto nei nostri programmi formativi di primo e di secondo livello abbiamo previsto addirittura nei percorsi di laurea magistrale l'obbligatorietà dello stage, che in parte abbiamo mutuato dall'esperienza dei nostri partner tedeschi, che su questo hanno una grande tradizione, ma che effettivamente possono essere una modalità con la quale avvicinare i due mondi. Questo come premessa, quindi oggi il focus non sarà ovviamente sulle condizioni del mercato del lavoro, avremo modo poi di ritornare su questi temi ben volentieri, e se si vorranno fare degli approfondimenti siamo disponibili. Il tema è certamente la questione delle professioni nel settore agroalimentare, di cui poi il professor Gannugi ci racconterà. Volevamo però inserire questa problematica in un quadro che ci facesse capire dove siamo come sistema agroalimentare cremonese e ovviamente come sistema agroalimentare più in generale a livello internazionale. Quindi io farò una breve excursus delle problematiche che a mio avviso sono fondamentali per capire anche gli scenari dal punto di vista professionale. Il professor Fornari, l'abbiamo voluto per questo, ci darà una ulteriore valutazione degli scenari sul piano delle politiche commerciali, e questo, come vedremo, ha degli impatti notevoli anche sul piano dello sviluppo delle diciamo potenzialità anche professionali e occupazionali. Questo in una logica sistemica, perché il sistema agroalimentare, lo chiamiamo così, non può che essere visto nella sua interezza: agricoltura, industria, servizi. Naturalmente dobbiamo fare delle scelte. Oggi noi ci soffermeremo in modo particolare, almeno per quanto riguarda me, sull'industria manifatturiera. Troverete degli spunti molto interessanti da parte del professor Fornari sul versante commerciale, che ripeto è altrettanto importante, e infine poi il professor Gannugi nello specifico della ricerca. Questi sono grosso modo i punti che io tratterò, che ripeto devono essere elementi di riflessione entro i quali inquadrare poi gli aspetti micro che vedremo successivamente. Il settore agroalimentare in Italia e nello specifico nella provincia di Cremona ha un peso ovviamente non trascurabile, sia a livello nazionale, l'occupazione manifatturiera è circa il 10%, le imprese del settore sono circa il 13% del totale manifatturiero. A Cremona gli addetti sono circa 6.500 e rappresentano il 23% dell'occupazione manifatturiera, quindi questi sono significativi, e il 12% delle imprese. Quindi un fatto importante, quindi una specializzazione anche cremonese. Segnalo alcuni indicatori macro che sono molto spesso trascurati, ma che poi vedrete sono a mio parere importanti, che riguardano fondamentalmente indicatori di produttività e di costo, ma che sono ovviamente intimamente legati. La produttività misurata in termini di valore aggiunto per addetto, qui sono in migliaia di euro, a Cremona risulta sensibilmente superiore al dato nazionale. Così come il costo del lavoro per addetto o il costo del lavoro sul valore aggiunto, una sorta di costo del lavoro per unità di prodotto, è minore a Cremona. E c'è una maggiore produttività anche rispetto al settore manifatturiero. Cremona ha la presenza di imprese che sono relativamente di dimensione maggiore rispetto al dato nazionale, e questo può giustificare quella evidenza. Ora, perché vado a evidenziare questi dati? A mio parere questi dati sono i dati su cui qualunque governo dovrebbe riflettere. Fortunatamente non sono onorevole Letta, quindi non ho questo proprio problema, ma se fossi il capo del governo io inizierei da queste questioni, perché questa è la questione, a mio parere, la questione economica dell'economia italiana, perché l'economia italiana è un'economia a vocazione manifatturiera. Se l'economia italiana perde questa vocazione, diventa un'altra cosa. Allora, se l'economia italiana vuole rimanere un'economia a vocazione manifatturiera, deve necessariamente riflettere su questo dato e su questo. Cioè, sul fatto che l'economia italiana ha un costo del lavoro, costo unitario del lavoro, qui per problemi di comparazione abbiamo messo insieme diversi paesi, li abbiamo messi insieme considerando come unità i dollari, in parità del potere d'acquisto, per poter comparare. La Germania ha un costo del lavoro per unità, un costo del lavoro unitario che è, scusate, un costo orario del lavoro che è di 47 dollari al mese circa. Il costo orario del lavoro, compreso ovviamente gli oneri sociali eccetera eccetera, in Italia è di 36 dollari, quindi del tutto allineato col dato statunitense, addirittura beh, un pochettino sopra quello della Gran Bretagna, sotto un altro nostro concorrente sui mercati, la Francia. Guardate, questo dato non è un dato che è congiunturale, è un dato che è strutturale, perché dagli anni '80 che osserviamo questo. Si è leggermente ridotto il gap perché la Germania ha acquisito la Germania Est e questo ha comportato sul piano nazionale una riduzione del costo orario. Ma questo dato, cioè il fatto che la Germania abbia un costo del lavoro, un costo orario del lavoro che è almeno il 30% superiore al nostro costo orario del lavoro, è un dato strutturale. Bene, cosa c'entra questo con ciò che ho mostrato prima? Produttività, costo del lavoro. Il costo del lavoro per unità di prodotto, il costo del lavoro per unità del prodotto, cioè a numeratore c'ho il costo del lavoro, a denominatore c'ho la produttività. Se guardo le variazioni percentuali fra il 2002 e il 2011, in Italia è cresciuto del 20%, più del 20%, in Germania si è ridotto, in Francia è cresciuto meno del 5%. Questo vuol dire che la Germania, pur avendo un costo orario del lavoro che è il 30% più alto del nostro, riesce a competere sui mercati. Questo vale nei confronti dell'Italia, vale nei confronti degli altri paesi, ma a maggior ragione nei confronti dell'Italia. Infatti, se guardiamo la produttività oraria nel settore manifatturiero, la produttività oraria nel settore manifatturiero, abbiamo scelto la Corea perché è un ulteriore esempio di paese, diciamo, virtuoso da questo punto di vista, la Germania ha, scusate, l'Italia ha una riduzione. C'è stata una leggera inversione di tendenza nel 2010, ma comunque è sempre negativo. Per la Germania abbiamo una crescita di quasi il 4%. Questo è un elemento fondamentale. È un elemento fondamentale che, ripeto, rappresenta il problema di politica economica e di politica industriale nel nostro paese, perché è un dato che ci portiamo avanti almeno dagli anni Ottanta e che non abbiamo risolto, a maggior ragione in un contesto in cui la globalizzazione ha tolto l'altro grado di libertà che le nostre imprese avevano, che era il tasso di cambio. Potevamo far fronte ad una situazione di questo tipo con un grado di libertà che era rappresentato dal tasso di cambio. Nel momento in cui questo grado di libertà non c'è più, è chiaro che qualcosa si è inceppato. E questo è il dato importante. Il dato importante che vuol dire allora capire qual è la capacità innovativa delle imprese, perché riusciamo a far fronte a quel problema, al problema della produttività, se riusciamo a essere innovativi. Poi vedremo quali, come si suole dire, declinazioni possiamo dare a questo termine, cosa significa innovazione. Però questo è il tema. La Germania, con un salario orario che è il 30% più alto del nostro, riesce a competere sui mercati e ad avere, se andiamo a vedere il tasso di cambio reale dentro l'area euro, addirittura ha una maggiore capacità competitiva. E quindi questo vuol dire considerare il tema dell'innovazione. Il tema dell'innovazione, che è certamente innovazione tecnologica nei vari aspetti che vedremo, ma può essere anche innovazione di altro tipo, può essere innovazione organizzativa, può essere innovazione di marketing. Ci possono essere vari aspetti del concetto di innovazione che sono importanti, che dobbiamo considerare. Quindi dobbiamo imparare anche a considerare il concetto di innovazione nella sua definizione più ampia. Naturalmente questo impatta sui vari settori e naturalmente anche sul settore agroalimentare. Settore agroalimentare che ha appunto questo problema. Il problema di dover competere sui mercati, di dover aumentare la produttività e nel contempo deve far fronte ad una situazione congiunturale che è ulteriormente aggravata. In particolare abbiamo una situazione dal punto di vista della dinamica dei consumi assai negativa. Se nei primi momenti della crisi si era riusciti a tenere, tra virgolette, negli ultimi tempi abbiamo avuto un significativo peggioramento, un 3% di caduta dei consumi. Il professor Fornari può essere anche più preciso di me su questo. A me consta una riduzione di almeno 3,5 punti delle vendite al dettaglio e di 2,5 punti nella grande distribuzione. Sono dati su quali occorrerà riflettere. L'altro dato fondamentale che rappresenta l'altro tema di politica economica che qualunque governo deve affrontare è questo: il potere d'acquisto delle famiglie si è ridotto, questo è il reddito disponibile reale delle famiglie, ed è tornato quello del 2000 e forse anche prima. Aggiungendo gli ultimi dati che al momento non sono ancora disponibili del 2012, probabilmente siamo scesi sotto il 2000, quindi il potere d'acquisto è quello di 14 anni fa e chiaramente messo insieme alla caduta dei consumi, chiaramente questo pone un problema al settore, diciamo tutto il settore manifatturiero, all'intera economia, nello specifico al settore agroalimentare. Naturalmente ci sono anche, e mi piace sottolineare, elementi che direi sono delle opportunità, perché in un quadro che è negativo, tuttavia ci sono segnali incoraggianti, segnali che probabilmente indicano che si può affrontare quel problema, perché ci sono imprese che sono riuscite, ad esempio, ad esportare, ad esempio, ad essere competitive sui mercati, laddove appunto si riesce, con i processi innovativi, nelle versioni più ampie che ho detto, a competere sui mercati internazionali. Quindi segnali incoraggianti ci sono, l'esportazione ad esempio, ci sono però le strutturali debolezze, che sono ovviamente trasversali a tutto il settore manifatturiero, a tutta l'economia italiana, ma ovviamente anche al settore agroalimentare, perché il settore agroalimentare, fra l'altro, ha una minore propensione ad innovare rispetto al manifatturiero, e questo ovviamente è un elemento di debolezza. Ad esempio, se guardiamo la spesa innovativa per occupato, il settore agroalimentare ha una spesa per ricerca e sviluppo sensibilmente più bassa, ha una spesa innovativa in termini di, ad esempio, nuovi macchinari o di spese per il personale, per la formazione, eccetera, eccetera, che sono sensibilmente più basse rispetto al manifatturiero. Così come anche in termini di propensione, misurata in termini di quota sul fatturato. Tuttavia, l'altro elemento che è importante sottolineare, come dicevo, è il fatto che non è soltanto l'innovazione tecnologica in senso stretto, il nuovo impianto o il nuovo prodotto che devo andare a considerare. Devo considerare l'innovazione tecnologica nelle sue sfaccettature, quindi anche le innovazioni organizzative, le innovazioni di marketing, che sono molto importanti e che sono complementari all'innovazione tecnologica e che aiutano l'impresa ad avere performance migliori. È un dato questo stilizzato, direi, mi sento di dire, perché lo stiamo monitorando un po' da tempo. Cosa osserviamo? Osserviamo che le imprese che ad esempio svolgono innovazione di marketing hanno una profittabilità operativa più alta rispetto alle altre imprese che non svolgono innovazioni di marketing del 37%. Una percentuale simile la osserviamo anche per le imprese che svolgono attività innovativa dal punto di vista organizzativo. Questo è un dato importante che ci suggerisce appunto che dobbiamo considerare l'innovazione tecnologica nella sua versione più ampia, in cui appunto marketing e organizzazione hanno un ruolo importante proprio per le performance. Ecco, la cosa interessante è proprio questa, che è proprio nel settore agroalimentare che questo ha un significato maggiore. Perché? Perché l'innovazione tecnologica da sola nel settore agroalimentare non riesce a produrre questo gap, questa maggiore profittabilità. Lo riesce a produrre se unita anche alle altre innovazioni, in particolare l'innovazione di marketing, che, come ci può confermare il professor Fornari, questo ha una sua logica rispetto al fatto che i prodotti innovativi, in generale la necessità di operare e competere sui mercati, implica delle strategie di marketing ben precise e quindi anche delle innovazioni di marketing che sono fondamentali. Cosa abbiamo fatto poi? Dentro a questo quadro, in cui ci sono questi elementi cruciali, con, chiamiamoli, punti di forza e di debolezza, abbiamo voluto verificare proprio nell'ambito dell'economia cremonese quale fosse un po', chiamiamolo, lo stato di salute delle imprese manifatturiere e in particolare dell'agroalimentare. Diciamo che siamo interessati a capire, ecco, se ci sono aree di rischiosità dal punto di vista economico-finanziario dentro il quadro che, ho detto, c'è una situazione strutturale e congiunturale ben precisa. Ci sono aree di rischiosità e quanto sono ampie, mettiamolo in questi termini, in un quadro in cui per le imprese è sempre più difficile accedere al credito, o meglio, ci si può accedere ma a costi molto elevati. Alcuni dati che sono presi anche dall'ultima audizione che ora il ministro Giovannini ha fatto a marzo 2013 alle Camere, sottolineava appunto una difficoltà in particolare per le imprese di piccola dimensione e anche una crescita della, chiamiamolo cosiddetto, razionamento, cioè la percentuale di imprese che richiedono un prestito, ma questo viene rifiutato. Il credito e l'accesso al credito è importante anche per i motivi che si diceva prima. Può essere una fonte di finanziamento dell'innovazione. Quindi, se non riusciamo ad innovare, non riusciamo a competere, quindi potete trarre voi le conclusioni. Che cosa abbiamo fatto allora? Abbiamo voluto verificare nell'ambito del settore manifatturiero cremonese e quindi poi nello specifico dell'agroalimentare su un campione di 600 società di capitale della provincia di Cremona, quanto questa area di rischiosità fosse presente. E quindi poi individuando anche i livelli di rischiosità per il settore agroalimentare. Su questo, come dire, c'è parecchia letteratura, ci sono parecchi lavori, Union Camere stesso ha prodotto un modello discriminante che dovrebbe consentire, non ho esperienza diretta, non ho dei feedback diretti, ma dovrebbe consentire alle imprese di capire qual è il loro posizionamento. Non so se questo venga effettivamente implementato, usato, è stato fatto proprio anche in ragione degli accordi di Basilea, eccetera. Quindi c'è ampia letteratura, ci sono parecchi istituti, nonché le banche stesse, che utilizzano modelli di questo tipo. Non si capisce bene poi come si arriva al risultato finale. E questo è importante, questo è importante. Quindi noi abbiamo, siccome siamo in primo luogo ricercatori, vogliamo capire, quindi non ci vogliamo fermare rispetto a delle sigle A più, B meno, C, eccetera, eccetera. Lo possiamo fare, con il modello che abbiamo lo possiamo fare. In questo momento non ci interessava tanto questo, quanto individuare per grandi linee dei problemi. Soprattutto utilizzando diverse metodologie, nella convinzione che una metodologia sola non è in grado effettivamente di dire con certezza, dare delle risposte certe. Risposte certe non ci sono mai, questo dobbiamo, come dire, di questo dobbiamo esserne ben consci. Ci sono delle ragionevoli risposte che possiamo dare e quello che noi vogliamo fare è capire, e quindi abbiamo messo a confronto una serie di metodologie utilizzando fondamentalmente alcune variabili che vedete qui elencate, tratte dai bilanci, che fondamentalmente hanno a che fare da un lato con la profittabilità operativa, dall'altro con rapporti di indebitamento a breve, dall'altro con la consistenza del capitale netto. abbiamo voluto usare una metodologia che fosse parsimoniosa, cioè siamo convinti che non servano troppe variabili per spiegare un problema, ci devono essere, diciamo, delle variabili fondamentali, che sono quelle che vi ho elencato. Non voglio dilungarmi sulle questioni metodologiche, poi chi eventualmente è interessato può, come dire, chiedere successivamente. Abbiamo individuato un totale di 163 imprese manifatturiere che classifichiamo come rischiose o critiche da un punto di vista economico-finanziario rispetto a un totale di imprese pari a 663. L'occupazione rappresentata da queste imprese è di circa 2.800 rispetto a un complesso di addetti di 16.000 e quindi un 15%. Per quanto riguarda invece il settore agroalimentare, ne abbiamo individuate 17, gli addetti di queste imprese, quindi settore agroalimentare. Gli addetti di queste imprese sono 440, pari a circa il 5% del totale dell'agroalimentare, che è 3.800. Quindi nel settore agroalimentare abbiamo individuato un numero relativamente più piccolo rispetto ad altri settori, penso al meccanico, anche per un problema di rappresentatività in quel campione di imprese che sono società di capitale, ovviamente che sono una parte della realtà produttiva. Tuttavia non è trascurabile il fatto, appunto, che vi siano 17 imprese con un'occupazione pari a 440 addetti, che presentano appunto una elevata rischiosità finanziaria. Naturalmente queste imprese hanno dei valori anomali di bilancio, che quindi danno luogo a quello score finanziario che vi dicevo. Anche questo può essere poi discusso per chi di voi è interessato. Quindi abbiamo voluto inquadrare il problema dell'agroalimentare dentro questo schema. Lo scenario internazionale, il problema della produttività, che è fondamentale per poter competere. Il problema della produttività è legato alla innovazione tecnologica nella sua versione più ampia. Il problema dell'innovazione tecnologica pone un problema di finanziamento, ma come abbiamo visto, le imprese, in particolare in questa congiuntura, sono razionate. E quindi c'è oggettivamente un problema per finanziare queste attività innovative, che sono fondamentali per restare sul mercato. E abbiamo visto qual è il problema, diciamo, della rischiosità economico-finanziaria sull'agroalimentare cremonese. E ci tengo a sottolineare la cosa importante: la questione dell'innovazione tecnologica e la questione dell'innovazione nel marketing e nell'organizzazione. Questi sono i temi che abbiamo davanti e che implicano anche la questione delle figure professionali. Chi è in grado di portare avanti questi processi innovativi? Sui prodotti, sul marketing, sull'organizzazione. A quali figure professionali dobbiamo pensare? Ecco, alcune risposte verranno anche, alcune provocazioni o alcuni suggerimenti verranno dalle relazioni che sentiremo. Grazie. A questo punto do anche la parola subito al professor Fornati.
Buonasera, mi sentite senza microfono? Sì, io ho la voce abbastanza alta, quindi facciamo senza microfono. Il mio compito è quello di proporvi qualche riflessione su quelle che sono in questo momento le criticità di sviluppo delle imprese, in particolare le criticità di mercato delle imprese che operano nella filiera agroalimentare, partendo da una considerazione di fondo, che è una considerazione di tipo culturale. Noi stiamo attraversando una fase di grande discontinuità. Guardate, credo che ormai siamo tutti molto consapevoli che la crisi con cui ci stiamo confrontando non è la solita crisi. Qualcuno addirittura ritiene che non valga più neppure la pena parlare di crisi, ma di una situazione, come dire, di stabilità con cui noi dovremo confrontarci nei prossimi anni. Dico questo perché dal dopoguerra fino al 2007, quando è iniziata questa crisi, normalmente le fasi congiunturali negative duravano 16 mesi. Questa fase è una fase che ormai sta durando da 6 anni, quindi capite la differenza. Recentemente alcuni studi hanno messo in evidenza che questa è la peggior crisi economica di sempre, addirittura peggiore della crisi del 1929, almeno per l'Italia non vi è dubbio che gli effetti che questa crisi sta manifestando sono sicuramente peggiori degli effetti che la crisi del 29 appunto comportò per il nostro paese. Quindi ci tengo a sottolineare questa situazione di discontinuità che stiamo attraversando, perché questo ci deve portare a riflettere sulla necessità di sviluppare dei nuovi paradigmi di analisi e anche dei nuovi paradigmi, diciamo, di tipo comportamentale, nel senso che le vecchie regole del gioco non funzionano più. Io mi occupo di marketing e sono convinto che nei prossimi anni dovremo riscrivere tutti i libri su cui si sono formate negli ultimi 30 anni diverse generazioni di studenti, no? Perché, diciamo, in quei libri sono stati codificati dei paradigmi di marketing che oggi non funzionano più, che oggi non trovano più rispondenza in quelle che sono poi le politiche di mercato delle imprese, in quelli che sono i cambiamenti che stanno caratterizzando i modelli di consumo, in quelli che sono i processi di evoluzione delle politiche commerciali delle imprese. Ecco, ci tenevo a sottolineare questo, perché in realtà io vorrei proporre alcune riflessioni proprio sui cambiamenti che oggi stanno caratterizzando i mercati, in particolare i cambiamenti che stanno caratterizzando la filiera agroalimentare, dove quando noi parliamo della filiera agroalimentare parliamo in realtà di un sistema molto articolato, molto complesso, dove sono presenti delle imprese che producono dei beni, delle imprese che distribuiscono dei beni, delle imprese che poi svolgono un'attività, diciamo, di supporto ai diversi stadi della filiera producendo dei servizi, e infine c'è un ultimo anello di questa catena della filiera che è rappresentata dal consumatore, il quale consumatore, badate bene, sta diventando sempre di più l'arbitro dei processi competitivi delle imprese. Guardate, quando parlo di consumatori parlo di tutti noi, parlo dei nostri comportamenti di consumo e d'acquisto, parlo quindi di quei comportamenti che in qualche modo poi finiscono per condizionare le strategie di sviluppo delle imprese. Sottolineo questo perché, insomma, non c'è bisogno a volte di fare degli studi approfonditi e delle analisi particolarmente approfondite per capire come poi, insomma, i nostri singoli comportamenti possono di fatto poi condizionare tendenze molto più generali. Bene, prima si diceva che bisogna migliorare la produttività, bisogna ridurre il costo del lavoro, dove per migliorare la produttività si possono fare tante cose. Si diceva bisogna innovare, e dove dalla ricerca che è stata fatta è emerso come oggi fare innovazione, soprattutto nella filiera agroalimentare, significa soprattutto fare innovazione di marketing, perché innovare i prodotti in questa filiera non è facile. Che cosa di innovativo si può fare nel mercato della pasta? Che cosa di innovativo si può fare nel mercato diciamo dei vini? Che cosa di innovativo si può fare nel mercato dei salumi? Tenendo presente che quando parliamo della filiera agroalimentare parliamo spesso di prodotti tipici locali, di prodotti legati alla tradizione, di prodotti che, voglio dire, soddisfano poi dei bisogni che sono sedimentati, diciamo, nella tradizione. Quindi fare innovazione di prodotto in un mercato come quello alimentare non è facile. Mentre, certamente, è molto più facile fare innovazione di marketing. Dove, guardate bene, fare innovazione di marketing oggi significa soprattutto lavorare su due fronti del marketing. Il fronte, diciamo, del marketing che serve per conquistare il mercato finale, quello del consumatore, e il fronte del marketing che serve per conquistare il mercato intermedio, quello della distribuzione. Ci tengo a sottolineare questo aspetto, perché quando le imprese alimentari cercano di commercializzare i loro prodotti, in qualche modo devono competere su due mercati. Il mercato finale, quello del consumatore, cercando di convincere tutti noi ad acquistare i prodotti che queste imprese offrono, ma anche il mercato intermedio, quello degli intermediari commerciali, quello dei canali di vendita, quello dei punti di vendita. Perché? Perché i prodotti arrivano al consumatore finale passando attraverso dei punti di vendita, passando attraverso delle insegne commerciali. E se questi prodotti non sono presenti negli scaffali di questi punti di vendita, vedremo che questo è un esercizio sempre più difficile, sempre più complicato, c'è molta concorrenza per entrare negli scaffali dei punti di vendita, alla fine questi prodotti non arrivano neppure poi, diciamo, nella spesa dei consumatori, nella spesa delle famiglie. Quindi parlare oggi di marketing significa fondamentalmente parlare di due grandi sfide competitive che le imprese devono affrontare: la sfida del mercato finale, quella del consumatore, e la sfida del mercato intermedio, quella dei canali di vendita. Allora, per cercare di farvi capire quali sono queste sfide, vorrei evidenziarvi, diciamo, alcuni paradigmi che stanno sempre più caratterizzando le dinamiche sia del mercato finale, quello del consumatore, sia del mercato intermedio, quello della distribuzione. Beh, il primo paradigma è il paradigma della razionalità. Questa crisi sta rappresentando una nuova esperienza di consumo per le famiglie. In particolare, i consumatori, in questi 6 anni di crisi, sono diventati molto più razionali. Guardate, per chi si occupa di marketing, trovarsi di fronte a dei consumatori razionali è una brutta storia, perché i consumatori razionali si fanno più domande, i consumatori razionali fanno più confronti, i consumatori razionali hanno meno pregiudiziali, sono più disposti a cambiare prodotti, a cambiare marche. I consumatori razionali ricercano più informazioni e quindi, ovviamente, per chi fa marketing, quindi per chi cerca di vendere i propri prodotti, questa maggior razionalità da parte dei consumatori rappresenta una grande complicazione. Interessante vedere come questa razionalità crescente dei consumatori ha portato i consumatori a sprecare di meno i prodotti. Prima della crisi, vediamo un dato che è un dato abbastanza, voglio dire, impressionante. Prima della crisi, quindi fino al 2007, fatto pari a 100, i prodotti acquistati dai consumatori, quelli consumati erano pari all'85%. Questo significava, soprattutto in alcune aree di consumo, penso ai prodotti freschi, penso ai prodotti surgelati, penso, diciamo ad alcuni prodotti con dei cicli di vita abbastanza brevi, yogurt, mozzarelle, salumi, via dicendo. Questo significava che il 15% dell'acquistato veniva sprecato. Bene, come potete vedere, in questa situazione di crisi, i due valori, cioè il valore del consumato e il valore dell'acquistato, si sono avvicinati sempre di più, tanto che se fino a ieri il consumatore acquistava 100 e consumava 85, oggi tende ad acquistare 90, 87 e a consumare 85. Che cosa significa questo? Significa che, per esempio, quando noi parliamo di crollo dei consumi, in particolare con riferimento alla filiera alimentare, questo è vero fino ad un certo punto. In realtà noi abbiamo avuto il crollo delle vendite, che non è la stessa cosa del crollo dei consumi, nel senso che i consumatori consumano esattamente quello che consumavano prima, almeno nell'area dell'alimentare. Sarebbe interessante fare una piccola indagine tra i presenti per capire quanti di voi hanno ridotto effettivamente i consumi alimentari in questi 4 anni. No, molti hanno ridotto gli acquisti alimentari, che è una cosa di tipo diverso, no? Nel senso che non si va più al supermercato, uscendo dal supermercato col carrello pieno di prodotti, per poi evidentemente arrivare a non consumare più quei prodotti. Non si va più a prendere 10 yogurt per poi lasciarli in frigorifero fino alla data di scadenza e poi gettarli, no? Il consumatore è diventato molto più razionale. Quindi quello che voglio dire è che quando noi parliamo di calo dei consumi alimentari, dobbiamo tenere presente che in realtà dovremmo dire calo delle vendite, non calo dei consumi. Sono due fenomeni molto diversi. Ovviamente questa ha un'implicazione per le politiche di marketing delle imprese. Le imprese devono sempre di più tenere conto che hanno a che fare con dei consumatori molto razionali, molto razionali. Tra l'altro questo sta impattando, per esempio, sulla dimensione delle confezioni dei prodotti, sulle grammature dei prodotti, nel senso che sempre di più oggi le imprese, proprio per far fronte a questo atteggiamento di maggior razionalità da parte dei consumatori negli acquisti, tendono a ridurre le confezioni, le grammature offerte dei loro prodotti, in modo tale da soddisfare questo bisogno di razionalizzazione degli acquisti, non tanto dei consumi, degli acquisti. E quindi vedete, no, nella seconda colonna, di quanto, insomma, si sono ridotti gli sprechi negli ultimi anni. Il secondo paradigma è il paradigma del value for money, dove dire value for money significa parlare del rapporto che i consumatori attribuiscono alla relazione tra valore dei prodotti e prezzo dei prodotti. In altre parole, attraverso questo paradigma non riusciamo a capire l'importanza che il consumatore dà al prezzo dei prodotti quando appunto acquista questi prodotti. In altre parole, il prezzo viene considerato importante quando il consumatore non percepisce le contropartite di valore che acquista, mentre il prezzo è considerato meno importante quando il consumatore percepisce queste contropartite di valore. Guardate, noi ci saremmo aspettati, nella peggior crisi economica di sempre, come vi dicevo all'inizio, che il consumatore esprimesse una fortissima domanda di convenienza, certamente superiore a quella espressa nel periodo pre-crisi. Ebbene, in questi 6 anni i prodotti di alta qualità, i prodotti cosiddetti premium, sono andati molto meglio dei prodotti di bassissima qualità, i cosiddetti prodotti di primo prezzo. Se voi andate a vedere la dinamica delle vendite dei prodotti di alta gamma nell'alimentare, ma guardate, questo sta succedendo in molti mercati, non solo nell'alimentare, è interessante vedere come, contrariamente a quanto noi tutti ci saremmo aspettati, perché insomma con la crisi economica evidentemente c'è una riduzione del potere d'acquisto delle famiglie e quindi tutto questo porta poi ad avere dei comportamenti di acquisto più orientati alla convenienza, no, contrariamente a quello che ci saremmo aspettati, in realtà noi abbiamo registrato un andamento dei cosiddetti prodotti di alta gamma molto più favorevole rispetto ai prodotti di bassa gamma. Questo è interessante perché questo ci dice qual è la strada che oggi le aziende agroalimentari devono seguire per cercare di intercettare i nuovi trend. Ciò che conta è saper comunicare i valori distintivi dei prodotti che si vendono. Perché laddove le imprese sono in grado di comunicare questi valori distintivi, trovano una domanda disposta ad acquistare questi prodotti. Dove, attenzione, quando noi parliamo di valori distintivi, parliamo per esempio del valore della qualità, che ovviamente è un valore base, un valore fondamentale, ma parliamo anche di altri valori. Vi faccio alcuni esempi. Beh, quando parliamo del valore della qualità, è interessante vedere come oggi sempre di più il consumatore, parlando di qualità, non pensa solamente alla qualità organolettica dei prodotti. No, la qualità è multidimensionale, quindi ovviamente noi parliamo di qualità oggi quando i prodotti soddisfano dei requisiti di controllo, per esempio delle produzioni, dei requisiti di certificazione delle produzioni, ma parliamo anche di qualità laddove i prodotti sono in grado di soddisfare dei bisogni, come si dice recentemente, dei bisogni di tipo esperienziale, di tipo psicologico del consumatore. È interessante per esempio vedere come nella peggior crisi economica di sempre c'è stato un andamento molto favorevole dei prodotti tipici locali. Negli ultimi 5 anni i prodotti tipici locali, mi riferisco ai salumi, mi riferisco ai vini, mi riferisco ai formaggi, hanno registrato dei trend di crescita molto ma molto più favorevoli, in ogni caso positivi, dei prodotti globali. Tenete presente che i prodotti tipici locali hanno un posizionamento di prezzo mediamente più alto rispetto ai prodotti globali. Qualcuno sostiene che, soprattutto i sociologi, che questo favorevole andamento dei prodotti tipici locali è in parte riconducibile al fatto che in un mondo sempre più globalizzato, in un mondo dove evidentemente le persone soffrono di insicurezza, hanno bisogno di rassicurazioni, il prodotto tipico locale, diciamo, interpreta in qualche modo il campanile, quindi no, mette bene in evidenza quelle che sono le radici territoriali delle persone, e quelle radici finiscono per dare delle certezze, delle rassicurazioni nei confronti del consumatore. In realtà quello che noi possiamo osservare è che spesso i prodotti tipici locali, oltre a garantire dei livelli di qualità a volte superiori rispetto ai prodotti globali, in qualche modo soddisfano anche dei bisogni più di tipo psicologico, di tipo esperienziale, no? E quindi tutto questo finisce poi per venire associato al livello qualitativo dei prodotti. Ecco, anche questo è molto importante, perché quando le imprese comunicano la qualità devono aver ben presente che non basta più dire che i prodotti che si offrono sono di qualità, ormai la qualità è un prerequisito. Qual è quell'impresa che fa una comunicazione dicendo che i propri prodotti non sono di qualità? No? C'è modo e modo di interpretare la qualità, dove noi sempre di più dobbiamo confrontarci con un consumatore che interpreta la qualità con una visione di tipo multidimensionale della qualità. È interessante vedere come dietro a questa evoluzione del concetto di qualità c'è un processo di qualificazione del consumo. Vi dicevo prima, nella peggior crisi economica di sempre, i prodotti che sono andati meglio sono i prodotti di alta qualità, non i prodotti di bassa qualità. È interessante vedere questi dati, dove noi vediamo con riferimento a tutta una serie di categorie di prodotto che si vendono nell'alimentare, come alla fine, no? C'è un orientamento alla qualità superiore all'orientamento alla quantità, cioè sempre di più oggi i consumatori nel trade-off quantità-qualità tendono a privilegiare la qualità, quindi i consumatori sono disposti a ridurre le quantità consumate a favore di un processo di qualificazione dei propri consumi. È interessante vedere come questo è molto vero in alcune categorie di prodotto e un po' meno vero in altre categorie di prodotto, però se noi andiamo a sommare il peso che hanno le categorie di prodotto dove il consumatore tende ad orientarsi più verso la qualità rispetto alle categorie di prodotto dove ci si orienta di più alla quantità, voi vedete come in qualche modo le prime contano di più delle seconde. Un altro valore importante che entra poi nella definizione del value for money del consumatore è il valore del benessere. È interessante vedere come la rivista più letta in Italia vende mediamente ogni mese 266.000 copie, che è dedicata ai temi del benessere, no? 266.000 copie dedicate al benessere, sempre di più dedica una particolare attenzione ai temi della dieta. Vi do un altro dato interessante: il 35-40% degli italiani in questo momento è soggetto a un regime di dieta, no? Quindi questo significa che a volte i consumi calano non necessariamente perché la gente non ha il potere d'acquisto per acquistare i prodotti, ma semplicemente perché ha deciso di sviluppare dei nuovi stili di vita alimentare, no? Sta di fatto che è interessante vedere come sempre di più questo valore del benessere sta condizionando il trend di consumo delle famiglie italiane, no? Perché voi vedete come il 67% dei consumatori ha consumato di meno alimenti con troppo grassi e troppo sale, il 57% ha consumato prodotti più di tipo salutistico. Per esempio, è interessante vedere come la pasta Camuto integrale ha un tasso di crescita medio oggi in questo momento del 7,6% all'anno, rispetto ad un andamento complessivo del mercato della pasta del meno 7%, -7%. Tenete presente che il prezzo medio della pasta Camut rispetto al prezzo medio della pasta di semola è 180, cioè questo significa che ha un valore 180 più volte più alto della pasta di tipo tradizionale, confermando ancora una volta che il consumatore, soprattutto su alcuni segmenti di consumo, tende a privilegiare più la qualità che non la quantità. Ho aumentato il tempo dedicato allo sport, per esempio è interessante vedere come stanno andando gli integratori bevande e gli integratori cibo, no? Con dei tassi di crescita particolarmente positivi. Sottolineo che i primi tre mesi dell'anno, quindi i primi tre mesi di quest'anno, del 2013, sono stati in termini di dinamica delle vendite complessive nell'alimentare i peggiori mesi degli ultimi sei anni. Se noi andiamo a vedere quello che è successo nel primo trimestre del 2013, vediamo come da quando è iniziata la crisi sono stati i tre peggiori mesi degli ultimi sei anni, tanto che è difficile trovare delle aziende alimentari sia locali che multinazionali che hanno dei segni positivi nelle loro vendite. Ebbene, nonostante questi andamenti, voi vedete come su alcune categorie di prodotto noi abbiamo dei trend particolarmente favorevoli, particolarmente positivi, come pure per esempio può essere interessante vedere come sempre di più c'è questo orientamento a consumare prodotti specifici per affrontare alcune intolleranze alimentari, no? Può essere interessante osservare come 24 milioni di italiani sono intolleranti al lattosio. Questo ci permette di capire come mai in questa situazione di crisi delle vendite di alcune categorie di prodotto, in realtà i prodotti per ciliegi stanno registrando dei trend di crescita particolarmente favorevoli, no? Guardate, con riferimento alle diverse categorie di prodotto, rispetto alla media della categoria abbiamo dei segni rossi che sono segni negativi, ma rispetto ai prodotti che poi soddisfano questi bisogni di alimentazione da parte dei ciliegi, abbiamo dei trend di crescita addirittura nella pasticceria a quattro cifre, più 43%. Attenzione, è interessante osservare come spesso poi questi trend finiscono per essere sempre di più dei trend di tipo familiare, sempre di meno dei trend di tipo individuale, perché quando nelle situazioni familiari ci sono persone che hanno esigenze di questo tipo, tutta la famiglia tende ad adattarsi al consumo dei singoli componenti, e ovviamente tutto questo va ad impattare poi sulla dimensione dei mercati che stanno dietro a queste categorie di prodotti. Voi capite dove voglio arrivare sottolineando questi trend? No, voglio dire, attenzione, questa crisi sta consolidando sempre di più alcuni fenomeni di consumo che vanno intercettati da parte delle imprese. Per cui quando noi prima dicevamo bisogna aumentare la produttività, beh, la produttività del lavoro passa anche attraverso un aumento delle vendite, semplicemente, e per aumentare le vendite bisogna intercettare più che in passato i nuovi trend di consumo, bisogna sempre di più soddisfare i bisogni delle famiglie, i bisogni dei consumatori. Un altro valore è il valore dell'ecologia, no? Ne abbiamo parlato molto in questi anni, spesso abbiamo parlato molto ma si è fatto poco da questo punto di vista. In realtà, come potete vedere, esistono tutta una serie di dati che ci dicono che il consumatore italiano, al pari della media del consumatore europeo, sta diventando sempre più ecologico. Per esempio, il 64% delle famiglie spreca meno acqua. Può essere interessante osservare come l'Italia è il secondo paese al mondo per numero di pannelli solari. Può essere interessante vedere i dati della raccolta differenziata. Nel 2002 soltanto il 17% della popolazione faceva la raccolta differenziata, oggi questa percentuale è più che raddoppiata. Così pure è interessante vedere la grande attenzione verso gli acquisti locali, no? L'acquisto dei prodotti a chilometro zero. Oggi in Italia ci sono circa 1000 farmer market, 2500 visitatori alla settimana, con uno scontrino medio che è intorno ai 15 euro. Se voi considerate che lo scontrino medio di un supermercato di circa 1000 metri quadrati è oggi intorno a 24 euro, vedete come in effetti questo è un fenomeno che comincia ad avere una sua consistenza di tipo economico. Così pure è in grande crescita l'acquisto dei prodotti naturali biologici. Interessante il fenomeno delle linee bio a marca privata. Voi sapete che ci sono tutta una serie di insegne commerciali che stanno insistendo molto in questa direzione, ed è interessante appunto vedere il trend di sviluppo delle linee bio anche negli anni della crisi, tenendo presente che il posizionamento di prezzo delle linee bio fatto pari al 100, il prezzo medio della categoria di questi prodotti è 110, quindi ancora una volta il consumatore, quando percepisce i valori distintivi veri dei prodotti, tende evidentemente ad essere più disponibile a pagare un prezzo più alto. Sta di fatto che, insomma, il value for money, l'analisi del value for money dei consumatori è fondamentale oggi per pianificare correttamente le politiche di mercato delle imprese, le politiche commerciali delle imprese, perché permette alle imprese di capire in che modo soddisfare la domanda di questi valori da parte dei consumatori, che possono essere valori di tipo nutritivo, come nel caso del latte. Faccio l'esempio del lattiero caseario, che in questa realtà territoriale è un mercato particolarmente sviluppato, no? Che possono essere valori di tipo nutritivo, possono essere valori di tipo edonistico, possono essere valori di tipo funzionale. Adesso non entro nel dettaglio, ma questo per dirvi che evidentemente sempre di più oggi fare marketing significa dedicare una particolare attenzione all'analisi dei value for money dei prodotti, perché bisogna spiegare ai consumatori per quale motivo devono pagare un determinato prezzo per acquistare determinati prodotti. Guardate, sembra un tema di poco conto, però io ultimamente, insomma, provoco spesso le imprese ponendo loro questo tipo di quesito: per quale motivo io consumatore o io buyer dovrei acquistare i vostri prodotti anziché i prodotti dei vostri concorrenti? Domanda molto semplice, molto banale. Ebbene, vi assicuro che su 10 imprese a cui io faccio questa domanda, oggi solamente 3 imprese agroalimentari sono in grado di darmi una risposta. Questo, guardate, significa che i prodotti sono tra di loro facilmente sostituibili, no? Sia per il consumatore, ma come vedremo fra poco, soprattutto per i buyer della grande distribuzione. Quindi questo significa che sempre di più le imprese agroalimentari devono saper comunicare i valori distintivi dei loro prodotti. Cominciate a cogliere, perché questa sarà la conclusione delle considerazioni che vi sto proponendo, le implicazioni per i fabbisogni professionali, perché quando io dico che bisogna sviluppare dei nuovi paradigmi di marketing, dei nuovi paradigmi commerciali, è implicito che a valle questo porta a sviluppare delle nuove competenze manageriali, delle nuove competenze professionali, perché per interpretare i value formali dei consumatori ci vogliono competenze diverse rispetto a quelle che sono state sviluppate fino ad oggi. È interessante vedere come nella nostra università stiamo sviluppando dei corsi di laurea in marketing e in marketing e sales management, perché c'è una grande richiesta di profili professionali con questo tipo di competenze. Provate a prendere il Corriere della Sera o Repubblica il venerdì, dove ci stanno le richieste di lavoro da parte delle imprese. Provate a fare un po' di conto. L'85% delle richieste di lavoro sono nell'area del marketing e del sales management. No? Ecco, è interessante quindi vedere come anche l'università sta cercando di tener conto di questo, per formare dei profili professionali in grado di soddisfare in qualche modo quelli che sono i nuovi bisogni anche competitivi delle imprese. C'è un terzo paradigma, che è il paradigma del back to basic. Sempre di più i consumatori stanno tornando un po' alle origini, stanno tornando ai consumi a domicilio, alla trasformazione dei prodotti a domicilio, no? Per cui c'è un maggior utilizzo degli ingredienti della tradizione italiana, un unico menù per tutta la famiglia, la riscoperta di stili di alimentazione più semplici. Sotto questo profilo ci sono due dati molto interessanti che stanno caratterizzando questi anni. Nel 49% delle famiglie c'è sempre qualcuno che guarda i programmi di cucina tutti i giorni, e addirittura nel 35% delle famiglie c'è qualcuno che ha acquistato, almeno nell'ultimo anno, un libro di cucina. Guardate, questa è un'indicazione chiave di marketing, che i prodotti ingredienti sono in questo momento i prodotti che stanno crescendo di più nell'alimentare. Se voi andate a vedere, no, il tasso di crescita medio dei prodotti alimentari rispetto al tasso di crescita dei prodotti ingredienti, Beh, è interessante vedere come sia valore che a volume, sia in termini di dinamiche promozionali, sia in termini di aumento dei codici prodotti sviluppati all'interno dei punti di vendita, i prodotti ingredienti hanno delle dinamiche molto favorevoli. Guardate, anche questo è un dato interessante su cui fare delle riflessioni, perché dietro questo dato c'è tutta la problematica delle politiche di portafoglio prodotti dei punti di vendita, e quindi della tendenza verso la diversificazione dei portafogli prodotti nella direzione di alcune di queste categorie di prodotto. Infine, l'ultimo paradigma è il paradigma dell'emancipazione. I consumatori hanno meno pregiudiziali che in passato, sono molto meno fedeli, i sociologi dicono che i consumatori sono meno nobili, non solo nelle vicende personali, ma anche, diciamo, nelle vicende alimentari, perché cambiano più facilmente prodotti, più facilmente marchi. I consumatori sono meno fedeli rispetto ai prodotti che hanno acquistato fino a ieri, rispetto alle marche che hanno sempre acquistato. Può essere interessante vedere come questo sta avvenendo con riferimento ad alcune categorie di prodotto, per cui oggi i consumatori acquistano meno spumanti, ma acquistano più, diciamo, prosecco. Prosecco sta registrando dei tassi di crescita incredibili. Qui vedete il tasso di crescita dell'ultimo anno, più 4,4%, è un tasso incredibile. Questo è dato nell'ultimo anno, ma un anno fa il prosecco cresceva al più 12%, due anni fa al più 15%. Il prosecco sta conquistando il mondo. Negli Stati Uniti c'è la prosecco mania, ed è interessante vedere come i veneti sono stati molto bravi a comunicare il value for money dei loro prodotti. Qualcuno dice che sia un fenomeno soprattutto di moda, legato agli happy hour, legato, diciamo, ai consumi giovanili. Sta di fatto che, diciamo, no, in quella regione sono stati molto bravi a comunicare i valori distintivi dei loro prodotti, e in questo momento stanno raccogliendo i risultati. Perché quando voi andate in Veneto, no, andate in Valdobbiadena, che è la patria, insomma, del prosecco, e andate a parlare di crisi economica, no, avete di fronte delle persone che ne hanno sentito parlare, ma che poi non vivono tutti i giorni con una situazione come quella che, insomma, in Italia, in altri distretti produttivi si sta vivendo. È interessante vedere come il mercato dei vini sta registrando dei trend negativi, mentre il mercato delle birre sta registrando dei trend molto positivi, soprattutto le birre artigianali, che tra l'altro hanno dei posizionamenti di prezzo a volte superiori ai posizionamenti di prezzo dei prodotti vitivinicoli. Quindi, ancora una volta, confermando quel trend di qualificazione dei consumi che sta caratterizzando, appunto, i modelli di acquisto del consumatore. Sta di fatto che il consumatore, come potete vedere, è sempre più emancipato e cambia più facilmente marca. Questo, guardate, è una bella notizia per le piccole e medie imprese locali, che hanno meno possibilità, evidentemente, di consolidare i loro valori di marca, che hanno meno possibilità di fare pubblicità, che evidentemente in passato, quando le marche erano particolarmente forti, soccombevano rispetto alle grandi marche, no? In realtà il consumatore è disposto, diciamo, a prendere in considerazione più alternative di marche, cambia più facilmente, soprattutto perché con riferimento ad alcune marche non riesce più a capire, insomma, quali sono i valori distintivi. Poi vedremo che dietro questa crisi della marca, intesa in senso lato, c'è un fenomeno che è il grande successo della marca privata, della marca commerciale, che rappresenta un'altra opportunità per i produttori agroalimentari locali. Quindi vi dicevo, diciamo, il primo step è quello di analizzare i trend di consumo, il secondo step è quello di analizzare i trend commerciali, i trend distributivi, perché per arrivare al consumatore bisogna passare attraverso gli intermediari commerciali, attraverso i punti di vendita. Dove parlare di distribuzione oggi significa parlare, vado via molto velocemente, di alcuni fenomeni con cui oggi le imprese agroalimentari devono fare i conti e su cui devono sviluppare delle nuove competenze manageriali e professionali. Primo fenomeno, il grande sviluppo della distribuzione moderna, della cosiddetta GDO, la grande distribuzione organizzata. Guardate cosa è successo dagli anni 70 ad oggi. La quota di mercato della distribuzione moderna è passata dal 17% all'81%. Questo significa che per ogni 100 euro che le famiglie italiane spendono nell'acquisto di prodotti alimentari, 81 euro vengono spesi nei punti di vendita della grande distribuzione organizzata, nei punti di vendita moderni, no? Lasciando solamente il 18%, no? Agli acquisti nei negozi tradizionali. Quindi ormai, al pari di quanto è avvenuto in tutto il resto dell'Europa, oggi fare politica commerciale significa nell'alimentare fare i conti con la grande distribuzione organizzata, dove grande distribuzione organizzata non significa la signora Maria, cioè il negozio sotto casa con cui, insomma, no, si sviluppano relazioni molto personalizzate, ma significa fare i conti con delle catene, no, che hanno dimensioni rilevanti, che hanno una propria autonomia di marketing, che hanno sviluppato in questi anni delle competenze commerciali che in alcuni casi sono superiori alle competenze commerciali che hanno sviluppato le imprese di produzione. Insomma, tutto questo quindi stimola ulteriormente la necessità di capire meglio quali fabbisogni professionali sono necessari oggi nel mondo produttivo per affrontare questa sfida della grande distribuzione organizzata. Dove dire grande distribuzione organizzata significa dire sempre di più il crescente ruolo che stanno assumendo i punti di vendita come media di comunicazione. Tutti gli studi che si stanno facendo sul consumatore in questo momento dimostrano che lo scaffale del punto di vendita è un media di comunicazione molto più potente della pubblicità, tanto che aziende come la Barilla, aziende come la Ferrero, aziende come la Kraft, aziende come la Lavazza, per citare alcuni grandi produttori alimentari italiani, stanno investendo sempre di più nel media punto di vendita rispetto al media comunicazione. Per quale motivo? Perché molto più semplicemente, sempre di più, il consumatore decide davanti allo scaffale, nel punto di vendita. Fatto pari a 100, oggi gli acquisti della spesa alimentare delle famiglie italiane, circa il 55% del valore di questi acquisti è deciso nel punto di vendita davanti allo scaffale e solo il 45% a casa, no, davanti alla televisione, davanti agli spot pubblicitari, tanto da poi stilare una lista della spesa per andare nel punto di vendita e acquistare questo valore. Che cosa voglio dire? Voglio dire che il punto di vendita è sempre di più un media di comunicazione. Diventa fondamentale per le imprese essere sugli scaffali dei punti di vendita, avere visibilità su questi scaffali, dove però, attenzione, arrivare sugli scaffali dei punti di vendita non è facile. Vi faccio una domanda, così vi faccio un attimo parlare, mi tengo un pochettino a tempo. Secondo voi, quanti codici prodotti ci stanno in un supermercato? Quanti tipi di prodotti, quanti varianti di prodotti ci stanno in un supermercato di 1000 metri quadrati? Provate a dare qualche numero.
Ma sono pochi solo.
Alimentare, sì. Alimentare. 2000. Si vede che lei non va a fare.
Molti di più.
Molti di più. Quanti? 10.000. Oh, quello che mi colpisce è che rispondono i maschietti. Sono quelli che dovrebbero andare a fare la stessa cosa. Com'è sto top? Oh, attenzione, potrebbe essere questo un nuovo trend. È un nuovo trend, perché poi io vedo che anche all'università sempre di più gli studenti migliori sono gli studenti, sono femmine rispetto ai maschi, quindi può essere che adesso i maschi vanno a fare la spesa e le femmine studiano, si può stare alla professione. Quindi 50.000. Attenzione, la signora lei pensa a un grande ipermercato, un centro commerciale, un Carrefour e via dicendo. Normalmente sono circa 8.000 codici prodotti, 8.000 codici prodotti. Beh, guardate cosa succede. C'è un processo di selezione incredibile, che è questo. Normalmente i prodotti alimentari disponibili sul mercato, le varianti di prodotti alimentari disponibili sul mercato sono 500.000. 500.000. Se noi mettiamo insieme tutti i codici prodotti che vengono prodotti nel mercato alimentare italiano, arriviamo ad una numerica di circa 500.000 codici prodotti. 8.000 trovano posto negli scaffali di un punto di vendita, 400 sono i numeri di prodotti acquistati annualmente dalle famiglie, 30 sono il numero di prodotti presenti mediamente nel carrello della spesa. Capite che cosa significa questo? Capite che lotta competitiva cioè tra quei 500.000 codici prodotti per arrivare nel carrello della scorsa. Quindi ancora una volta o si è distintivi in qualche modo o si sia uguale agli altri, diventa difficile non solo essere acquistati dal consumatore ma trovare spazio sugli scaffali dei punti di vendita, dove tutto questo sta portando a riflettere molto sulle dinamiche di sviluppo delle diverse tipologie di punti di vendita. Per esempio, tra i nuovi paradigmi c'è la crisi delle grandissime superfici di vendita. Questo ormai è un fenomeno che è iniziato 4-5 anni fa, si sta consolidando in tutta Europa. Sta di fatto che gli ipermercati sono in grande crisi, non c'è più un'impresa commerciale che sta investendo negli ipermercati, tutti stanno diversificando nei negozi di prossimità di medie dimensioni e quindi le grandi catene di ipermercati si stanno rifocalizzando sui punti di vendita di medie dimensioni. Interessante quello che sta facendo la Coop Italia, che è il distributore italiano che ha investito di più in questa direzione, nel diciamo, ristrutturare i suoi ipermercati, nel trasformare i superstore in supermercati. È interessante quello che sta facendo Carrefour, che sta vendendo i suoi ipermercati in tutta Italia, sta pensando di andare via dal paese. È interessante vedere quello che sta facendo Shane, che sta investendo di più sui supermercati simpli piuttosto che supermercati di altro tipo che non sugli ipermercati. Le grandissime superfici per gli acquisti alimentari sono in grande difficoltà, adesso lo stiamo a capire per quale ragione. Però attenzione, tutto questo sta spingendo i produttori a riflettere sull'efficacia degli investimenti di marketing e commerciali che loro fanno nelle diverse tipologie di punti di vendita. Vi faccio vedere questo dato molto interessante che dimostra qual è il ritorno dell'investimento che le imprese di produzione alimentari ottengono investendo su diverse tipologie di punti di vendita. Per ogni euro investito negli ipermercati oggi ottengono un ritorno di 0,56 euro. Per ogni euro investito nei discount ottengono un ritorno di 2,34 euro. Che cosa significa questo? Significa che anche qui bisogna sempre poter disporre di competenze manageriali e professionali in grado di capire come pianificare gli investimenti sui diversi canali di vendita. Perché quando un canale di vendita dà dei ritorni di investimento negativi, come nel caso degli ipermercati, beh, voi capite che l'efficacia dell'investimento tende ad essere molto basso. Quando l'efficacia dell'investimento tende ad essere molto bassa, anche la dinamica delle vendite tende a risultare molto negativa. E vi ricordo che la produttività aumenta o può aumentare se aumentano le vendite. Vado via velocemente. L'altro fenomeno è il fenomeno della marca privata. Tutti i mercati, molti mercati sono in crisi. L'unico mercato che sta andando molto bene è il mercato della marca privata. Guardate cosa è successo negli ultimi anni, in particolare negli anni della crisi: il tasso di crescita delle marche private, che sono le marche dei distributori, la marca dell'S Lunga, la marca della Coop, la marca di Carrefour, la marca di Conad, che sta crescendo molto in questo momento, no? Bene, come vedete, hanno dei tassi di crescita particolarmente positivi, ma soprattutto quello che è importante e rilevante è che la quota di mercato della marca privata è fortemente in crescita. Ormai da un anno all'altro abbiamo un aumento di 1,5 punti di quota di mercato della marca privata. Negli ultimi 5 anni di crisi la marca privata ha avuto un tasso di crescita che prima della crisi aveva registrato in 15 anni. Quindi in 5 anni è successo quello che nel nostro paese era successo in 15 anni. Questo per farvi capire la situazione di grande discontinuità con cui noi in generale, ma le imprese si stanno confrontando. Dietro al tema della marca privata c'è tutto il tema delle opportunità che la marca privata può offrire ai produttori agroalimentari. Chi produce la marca privata per conto delle grandi sedi della distribuzione organizzata? No? Chi sono i produttori che possono soddisfare questa crescente domanda di marca commerciale? Perché i distributori fanno il mestiere di distributore, non hanno gli impianti produttivi per... Fino a che punto la marca privata rappresenta un'opportunità per lo sviluppo delle imprese agroalimentari? Tenete presente che anche nel caso della marca privata ci vogliono delle competenze manageriali e professionali diverse rispetto alle competenze che sono richieste per lo sviluppo delle marche più di tipo tradizionale, perché i requisiti di sviluppo sono diversi, perché i posizionamenti competitivi sono diversi, perché i costi di produzione tendono ad essere diversi. Tutto questo, ripeto, sta impattando sulle organizzazioni nelle imprese, in particolare sulle organizzazioni commerciali. Io adesso non vi sto a commentare questi dati, perché voglio insomma chiudere, però può essere interessante osservare come nelle imprese questi fenomeni stanno determinando un peso crescente della funzione vendita. Questa è la ragione per cui quando voi prendete il Corriere della Sera e la Repubblica il venerdì, i profili professionali maggiormente richiesti sono quelli che rientrano in questo ambito di tipo professionale. Questo è il motivo per cui i nostri laureati in marketing e sales management impiegano mediamente un mese e 3 giorni per trovare un posto di lavoro, soprattutto quelli bravi, ovviamente, perché poi bisogna essere anche bravi, non basta essere laureati, bisogna essere bravi. Anzi, io voglio aggiungere che i bravi laureati, i giovani, non hanno problemi a trovare lavoro. Io quando sento parlare oggi della disoccupazione giovanile mi arrabbio un po', per due motivi, perché i bravi laureati nei corsi di laurea giusti trovano tutti lavoro. Certo, se poi uno nella vita fa scelte diverse, meno consapevoli e non sempre allineate con quelli che sono i fabbisogni del mercato del lavoro, ovviamente deve poi scontare le scelte che ha fatto. Cioè, quello che voglio dire è che se uno si laurea in filosofia antica oggi probabilmente ha qualche problema in più a trovare lavoro. Poi questo non significa che se è un giovane bravo e si dà da fare e si riqualifica non trova lavoro. Quello che voglio dire è che i bravi laureati trovano facilmente lavoro, perché nel mondo delle imprese c'è un bisogno di competenze nuove e soprattutto c'è un bisogno di giovani. Ovviamente vanno testati nel modo adeguato. Come vedete c'è un processo di rafforzamento delle funzioni di trade marketing, c'è un aumento dei programmi di job rotation, quindi le persone devono cambiare continuamente lavoro all'interno delle imprese. C'è un rafforzamento dei programmi di formazione per adattare le persone a quelli che sono i nuovi fabbisogni. Chiudo per farvi vedere come concretamente tutto questo porta a modificare rispetto a ieri, no, le funzioni e i ruoli commerciali delle persone all'interno degli organigrammi aziendali. Per cui se fino a ieri nei modelli tradizionali si svolgevano certe attività con certi profili, con certe finalità, con certi livelli di responsabilità e con dei meccanismi operativi specifici, come vedete, passando alla nuova situazione che ho cercato di rappresentarvi, oggi cambiano i fabbisogni di tipo professionale. E quindi io credo che sotto questo profilo, sia sul piano della formazione di primo livello ma anche di secondo livello, sotto questo profilo vadano fatte delle riflessioni molto attente. Ripeto, questa crisi sta cambiando i paradigmi di riferimento. Se noi continuiamo a ragionare come se questa crisi fosse una crisi qualsiasi, non abbiamo capito la natura di questa crisi, che ci obbliga a sviluppare nuovi comportamenti culturali. Questo a livello generale, a livello di paese, a livello poi di imprese, perché le imprese devono capire che i mercati sono cambiati, per aggredire questi mercati, per aumentare la loro produttività, devono evidentemente avere degli approcci competitivi diversi, ma questo anche a livello di persone, a livello delle specifiche professionalità che poi formano i sistemi produttivi. Ringrazio per l'attenzione.
Bene, grazie Daniele Fornari per questa analisi che ha completato sul versante, diciamo, commerciale quanto avevamo detto all'inizio, e il professor Piero Danusi che conclude con l'analisi specifica relativa proprio all'indagine sul territorio cremonese. E poi, se avrete pazienza e voglia, possiamo concludere con un piccolo dibattito.
Ci abbassiamo.
Prego, no, prego.
Tempo stringe, quindi non importa, no? Tanto mi sentite, no? Mi sentite benissimo. Dunque, prima di tutto un richiamo all'andamento delle esportazioni dell'agroalimentare, l'Italia, l'esportazione agroalimentare a prezzi correnti ancora nel 2011 più alte che nel 2009, a prezzi correnti, d'accordo? 15 miliardi, 300, 600 miliardi, 16 miliardi, 18 miliardi e 500. Cremona, la provincia di Cremona, qui siamo fermi al 2011, e poi farò vedere gli incrementi percentuali annui, in valore assoluto 283 milioni, 333, 385. Il peso dell'agroalimentare sul manifatturiero cremonese è sostanzialmente più che doppio che in Italia, perché se in Italia è il 5%, che è una cifra grossa, a Cremona è il 12%, quindi siamo di fronte a un settore cruciale, come tutti sappiamo, della provincia. C'è un problema che, giusto perché è venuta questa slide nera, d'accordo? Ecco, c'era un problema che era questo. Questi andamenti sono a prezzi nominali, a prezzi correnti. Allora c'era la necessità, diciamo, per avere un quadro ancora più preciso, di riportare, diciamo, di depurare dall'inflazione questi dati. Come abbiamo fatto? Abbiamo preso i prezzi regionali, che sono prezzi, diciamo, particolari, ora non mi sto a annoiare perché sono prezzi medi, d'accordo? E con questi prezzi medi abbiamo sostanzialmente deflazionato gli andamenti. Cosa vediamo qua? Vediamo che questo incremento resta, questi incrementi ci sono. Se noi prendiamo come base il 2000, d'accordo? Vediamo che gli andamenti sono sempre forti, sono sempre notevoli. Ora vi faccio vedere questo grafico, esatto, precedente, e poi vediamo gli incrementi annui. Vedete che, insomma, siamo di fronte a un settore che certamente sente la crisi, ma che però è un settore che anche una volta depurato dall'inflazione ha un andamento particolarmente robusto. Vediamo invece qua gli incrementi annui, e poi entro nel corpo della ricerca, gli incrementi percentuali annui. Si vede subito la crisi, si vede subito la crisi, qui siamo sempre a livello provinciale, con nel 2009, vedete, la perdita di ben il 13%, questo effetto di rimbalzo nel 2010, ci sono incrementi annui, continuano a livello provinciale questi incrementi annui, continuano, però sono sempre più modesti, perché nel 2011 l'incremento è stato dell'8%, nel 2012 è stato del 3%. Quindi si continua a crescere, ma la velocità si perde sempre più velocità. E qui si entra nella ricerca. Si entra nella ricerca. Voi sapete che, diceva prima appunto l'assessore, lo riprendeva poi il professor Baussola, il SIES ha avviato un filone di indagine su questo problema delle figure in tensione, delle figure scarse, ossia delle figure professionali che non sono di immediata reperibilità. È un problema tipico, specifico delle economie contemporanee, perché appunto si diceva prima, era interessante il richiamo che veniva fatto all'intensità della crisi e quindi anche a un paragone di questa crisi con la crisi del 30, del 29, del 30, d'accordo? Sicuramente siamo di fronte a una crisi di grandi proporzioni. Siamo però di fronte anche a un problema, a un mercato del lavoro che è profondamente diverso da allora e che quindi rende tutto molto più complesso. Più complesso non vuol dire non conoscibile, ma sicuramente vuol dire che richiede sul profilo degli interventi una raffinatezza molto più forte che in quella crisi. E questo è il mercato del lavoro. È il mercato del lavoro. Ricordo ancora un intervento di un economista, di un contabile nazionale alla IARI, alla società degli studi sul reddito e sulla ricchezza, che Ruggles, fa uno dei suoi ultimi interventi, e diceva: negli anni 60 gli economisti erano considerati una sorta di like magicians, no? Erano considerati come dei maghi. Era come dei maghi, perché loro davano delle ricette, queste ricette erano semplici e l'economia ripartiva subito. Ecco, ora gli economisti non sono più considerati dei maghi, è rimasto soltanto forse l'accezione di scienza triste. Questo non significa che non sia una scienza. Perché? Perché il problema è molto più complesso, e questa complessità la si misura, la si tocca con mano sul mercato del lavoro. Sul mercato del lavoro. Perché? Perché appunto, nonostante la disoccupazione, avete visto stamattina i comunicati dell'Istat sulla disoccupazione, il quadro è ancora più fosco, è ancora più nero, però nonostante la grande disoccupazione c'è appunto il mismatch, cioè per alcune figure la reperibilità non è immediata. Questo è un problema complesso, un problema quindi molto delicato, che richiede una grande capacità d'analisi da un lato e dall'altro una capacità di fare politiche del lavoro da parte di chi? Del sistema formativo, quindi la scuola e gli organi, diciamo, adibiti istituzionalmente alla formazione professionale, siano questi pubblici che privati. Dall'altro richiede appunto anche una sensibilità da parte delle famiglie nell'indirizzare i giovani verso la formazione. E quindi ecco perché, diciamo, prima sul metalmeccanico abbiamo fatto, come dire, un'esplosione sul metalmeccanico, ora sull'agroalimentare. L'agroalimentare è appunto un settore cruciale, strategico per la provincia, e allora occorre scandagliare dove stanno queste tensioni, se ci sono, e dove stanno. Bene, il nostro campione copre, ha un grado di copertura notevole in termini di addetti, perché copre, diciamo, è piuttosto scoperto sulle imprese piccole, ma molto forte sulle imprese da 50 in poi, quindi dalle medie grandi imprese, perché copre nelle medie grandi imprese bene il 38%. Copriamo, il nostro campione copre il 27% di tutti gli addetti, cioè a dire, le nostre imprese intervistate complessivamente detengono il 27% degli addetti, che è una cifra, diciamo, più che ragguardevole. E qui arriviamo al problema del questionario. Guardate che fare un'indagine sulle imprese oggi è diventato sempre più difficile e sempre più arduo. Perché? Perché le imprese hanno il problema del burden statistico, ossia hanno un peso statistico notevole. Per legge devono rispondere a una serie di questionari, d'accordo, che è indispensabile che loro riempino, perché altrimenti il sistema statistico, no, cessa di essere approvvigionato di dati fondamentali, e quindi loro lo fanno nell'interesse del paese. Nel momento in cui si impianta un'indagine aggiuntiva, ci si scontra con questo problema, ossia che le imprese hanno a che fare già con un numero di interviste tutt'altro che leggere, e che quindi proporre loro un'intervista aggiuntiva implica uno sforzo ulteriore, implica una spesa di tempo ulteriore. Questo è il primo problema. Rispetto però al nostro problema, che è quello delle figure professionali, d'accordo, esiste un problema aggiuntivo. Perché? Il problema aggiuntivo è il seguente: che quando noi prendiamo la classificazione dei mestieri, cioè delle professioni, mestiere riduttivo, chiamiamolo professioni, noi ci troviamo di fronte a una classificazione molto rigorosa, che è fatta dagli statistici a livello europeo, d'accordo, ed è ripresa in maniera assolutamente armonizzata dal nostro istituto di statistica e anche dal Ministero del Lavoro, e arriviamo, se noi prendiamo la classificazione delle professioni che fa l'Istat, che è scaricabile su internet, troviamo 6.300 professioni. 6.300 professioni sono un numero enorme, no, di items, di voci, che è estremamente difficile, diciamo, scegliere, perché che cosa proponiamo alle imprese? Noi vogliamo scegliere l'agroalimentare. Bene, quali sono? Qual è il menu delle professioni che noi sottoponiamo alle imprese in modo che loro ci indichino quali sono le professioni scarse, in tensione, di difficile reperibilità? L'Istat suddivide, questo è fondamentale, le 6.300 professioni in 9 gruppi. Non ci interessano il primo e il nono gruppo, perché il nono gruppo sono le forze armate, il primo gruppo sono i legislatori, ossia non riguarda il nostro problema. Gli altri 7 gruppi, d'accordo, gli altri gruppi invece, sono tutti importantissimi, perché noi troviamo al primo gruppo, al secondo gruppo, il 2, che per noi il nostro è il primo, le professioni intellettuali, alle quali corrisponde la laurea. Nel terzo gruppo corrispondono le professioni tecniche, e qui dovete stare attenti, perché qui c'è una, si verificherà, come vi mostrerò, una delle principali strozzature del mercato del lavoro. Alle professioni tecniche corrispondono dei titoli di studio ben precisi, che non sono tutti diplomi, vedete, la classificazione è molto articolata, ma soltanto un sottoinsieme dei diplomi. Sono diplomi degli istituti tecnici industriali o anche agrari, cioè, diciamo, quegli istituti che preparano alla produzione di un bene, d'accordo? Dopo abbiamo invece gli impiegati, ai quali corrisponde ancora un titolo, diciamo, di istituto tecnico superiore, ma che non è il tecnico industriale o l'agrario, ma è il tecnico commerciale. E guardate che qui c'è una forte differenza, perché vi farò vedere che già su questo gruppo la tensione si allenta fortemente. Arriviamo ancora a professioni qualificate in attività commerciale e servizi, ancora il diploma. Il sesto, oppure il professionale non industriale. E arriviamo invece a un altro gruppo su cui la tensione sarà fortemente concentrata, che è il 6, che cosa sono? Fondamentalmente sono gli operai specializzati. Nel nostro caso sono gli operai specializzati, ossia gli operai che escono dagli istituti professionali 3 anni sopra l'obbligo. Infine abbiamo i conduttori di impianti, ossia operai semispecializzati, e si chiude con l'8, che sono le professioni non qualificate. Bene, il problema che noi abbiamo avuto è quali sono, appunto, vi dicevo, tra queste 6.000 e passa professioni, come formiamo noi il menu, come abbiamo formato il menu da sottoporre alle imprese? Perché il problema esiste? Il problema esiste perché se qualcuno ha la pazienza di scaricarsi da internet questa classificazione, ed è interessantissima perché si vede come, appunto, il mondo della produzione dei beni e dei servizi sia estremamente variegato e sia di una ricchezza impressionante, appunto, dei mestieri, delle professioni più disparate, sia che siano queste ad alta scolarità che a scolarità modesta, sono estremamente variegate, d'accordo? E questo ci dice tanto della complessità della nostra economia, va bene? Il problema è che la classificazione delle professioni non si parla con la classificazione delle imprese. Perché come tutte le professioni sono classificate, hanno un codice, così anche tutte le imprese, quando si iscrivono oppure durante la loro vita produttiva, devono essere, come dire, classificate in un codice che ha più cifre. Le due classificazioni però non si parlano tra di loro, non vi vorrei annoiare. Però è un problema statistico non indifferente. Le due classificazioni non si parlano, per cui se io voglio andare nella classificazione delle professioni e scegliere le professioni dell'agroalimentare, io non le trovo. Le trovo sparse in tutte le 6.000 e più professioni. E allora come formare il menu? Allora guardate che molte ricerche, non per certamente sottovalutare il valore delle ricerche che altri colleghi in altre parti d'Italia fanno, il problema che è stato affrontato, a parer mio, modestamente fino ad oggi, non è molto rigoroso, perché questa scelta è una scelta che viene fatta in modo molto molto soggettivo, fino ora. Quello che si è cercato di fare all'interno del CIES per risolvere questo problema è quello di seguire un criterio statistico che è consistito in questo, brevemente. Noi abbiamo preso due indagini fortemente, come dire, robuste a livello regionale, che sono le indagini, che è l'indagine delle forze lavoro fatte dall'Istituto, d'accordo, nazionale, da un lato, di statistica, cioè dall'Istat. Dall'altro abbiamo preso l'indagine fatta dal sistema camerale con Eccelsio sulle figure professionali. Una è una ricerca sulla offerta di lavoro, d'accordo? L'altra è una ricerca sulla domanda delle imprese, e abbiamo visto quali figure, qual è l'intersezione di figure che entrambi le indagini a livello regionale privilegiano. E quindi noi abbiamo formato il nostro menu attraverso l'intersezione di questi due insiemi, un insieme dato dall'Istat con la sua indagine sull'offerta di lavoro e un altro insieme della domanda. Il sottoinsieme di intersezione ci ha dato appunto il menu delle figure e noi abbiamo sottoposto questo menu alle imprese. Che cosa viene fuori? Il questionario che noi abbiamo fatto dava quattro possibilità, d'accordo? La possibilità erano, torno un momento indietro velocemente, erano o di l'astensione, l'impresa si asteneva, aveva come seconda un'altra opzione di ritenere questa figura come necessaria, cioè TA, ma non in tensione, attenzione, perché noi segnaliamo, vogliamo segnalare non le figure necessarie che ci sono, ma figure che sono in tensione, cioè che oltre che essere necessarie sono di difficile reperibilità, sono due livelli diversi. Ci può essere benissimo una figura assolutamente necessaria senza la quale il processo produttivo non va avanti, ma che però non c'è difficoltà a reperirla sul mercato del lavoro, d'accordo? Quindi la seconda opzione dopo l'astensione era quella di ritenerla necessaria ma non assolutamente senza alcuna difficoltà nel reperimento. La terza figura invece, la terza opzione era il TO, ossia c'è tensione oggi, si ha difficoltà a trovarla questa figura. Ed infine una quarta opzione, nel caso in cui ci sia la ripresa avrò problemi, ritengo di avere problemi su questa figura o su queste figure. Bene, che cosa emerge? Il primo livello, vediamo subito la tensione. Dove si scarica la tensione? La tensione si scarica, vi faccio vedere subito questa figura, su queste sette figure, d'accordo? Cioè figure oggi in tensione, in ordine decrescente di importanza della tensione. Gli installatori e i riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici, gli zootecnici, dove per zootecnici è una figura del 3, il codice ci dice il gruppo, d'accordo, cosa sono questi zootecnici? Sono figure di livello 3, ossia con un diploma dell'istituto tecnico, sono persone con competenza dal latte fino al trattamento della carne, mentre per voi è chiaro l'installatore e riparatore di apparati elettrici e elettromeccanici, c'è cioè una figura di operaio specializzato. Ancora al terzo posto una figura di 6, cioè specializzata, macellai, pesciaioli ed assimilati, seguono i panettieri, i pastai originali, infine 7, due figure del 7, cioè due figure di operai semispecializzati, che sono gli operai addetti alla refrigerazione e i conduttori di macchine per la conservazione e la lavorazione delle carni. Vi vorrei richiamare appunto il fatto che qui voi avete ben due figure in tensione che appartengono al gruppo 3, ossia dei tecnici diplomati, dei tecnici che vengono dal gruppo appunto tecnico-industriale, nel quale ho messo anche gli agrari, d'accordo? Perché noi siamo spesso abituati, anch'io lo ero, a vedere il mondo della scuola diviso appunto licei, istituti tecnici, professionali, tecnici, licei, università. In realtà il livello, diciamo, superiore dei tecnici è un livello molto composito, che il mercato del lavoro avverte in modo molto diverso. perché appunto tra i tecnici industriali, includendo questo gli agrari da un lato, e dall'altro invece i tecnici commerciali, il mercato del lavoro tende a registrare sempre, questa è la mia esperienza su Cremona, per il metalmeccanico che viene confermata qui per gli agrari, tende a sentire una tensione sul profilo dei tecnici industriali. L'altra figura sono le figure 6, del gruppo 6, cioè gli operai, tecnici, macellai, pesciaioli, panettieri, cioè figure di operai specializzati. Perché se io torno un momento alla figura 6, vedete, la figura 6, gruppo 6, eccolo qua, sono artigiani, operai specializzati, agricoltori. A noi interessano gli operai specializzati. Questa figura dell'operaio specializzato è una figura su cui la regione, in effetti, devo dire che la regione Lombardia si è mossa fortemente su questo versante, perché ha creato, insieme al filone esistente delle scuole professionali, ha creato un filone parallelo ancora della scuola professionale. Io credo qui, obiettivamente, va riconosciuto da questo punto di vista come l'ente abbia riconosciuto da tempo la rilevanza di questo canale formativo. Arriviamo invece, qui il tempo stringe, al secondo livello che io ho chiamato della eterogeneità, nel senso figure su cui alcune imprese ritengono che ci sia tensione, altre invece non ritengono che questa tensione esiste, mentre altre c'era una tensione chiara, o c'era la tensione o c'era la tensione, qui c'è, come dire, un'eterogeneità. E io, siccome siete molto pazienti, vi metto subito a fuoco due figure che sono risultate, come dire, che risultano essere in tensione, che in questa eterogeneità risultano essere in tensione. Che cosa avete? Avete la figura prima, la 3313, che sono i tecnici addetti all'organizzazione e al controllo della produzione, cioè sono tecnici che hanno funzione logistica, che si occupano della logistica dell'impresa. E anche qui siamo all'interno di figure che escono dai tecnici industriali. Questo è molto interessante. Siamo di fronte a figure che escono ancora dagli istituti tecnici industriali. Guardate che i tecnici industriali è un mondo che si conosce ancora poco, si conosce ancora poco. Molti di noi hanno qualche o figlio o nipote in questi istituti. Sono istituti su cui però si sa fondamentalmente poco. Sicuramente c'è un altissimo tasso di selezione, al biennio, e c'è un alto tasso di selezione addirittura che continua anche persino al quarto anno delle superiori, che è un anno di solito dove la selezione si attenua fortemente nei licei, quasi scompare. Nei tecnici industriali la selezione continua a essere forte anche al quarto anno. Perché il gruppo delle materie tecnico-scientifiche è particolarmente pesante e i ragazzi poi sono pressati anche da una quantità di ore molto forte, e questo comporta a volte dei rendimenti decrescenti sul rendimento che porta alla selezione, d'accordo? Abbiamo un'altra figura molto interessante, che sono i rappresentanti del commercio. Ecco, qui appunto mi collego all'intervento del collega Fornari, dove appunto si diceva della... poi lo vedremo meglio sul terzo livello, c'è già una spia dell'importanza della rete distributiva, perché in queste figure, diciamo, dove noi abbiamo eterogeneità, ma fra queste due figure che emergono ancora in tensione, dove c'è una maggioranza, diciamo, di imprese che dichiara in tensione rispetto a quelle che dichiara no, sono necessarie ma non le trovo in tensione, queste due, la maggioranza dice che sono in tensione, la seconda figura sono rappresentanti di commercio, cioè figure collegate al problema distributivo. E infine ancora operai specializzati, meccanici e montatori di macchinari industriali. La figura del montatore è una figura che riemerge sempre sul territorio, anche nel meccanico, anche nella nostra ricerca sull'ambiente meccanico, la figura del montatore, come quella, era una figura, montatore meccanico, è una figura che le imprese hanno sempre timore di non trovare con sufficiente rapidità, e quindi la dichiarano sempre in tensione. Arriviamo infine all'ultimo livello, prima via la conclusione, le figure in tensione in caso di ripresa, in caso di ripresa. Cioè, se ci sarà ripresa, quali sono le figure che noi riteniamo in tensione? Questa è la domanda che voi ritenete in tensione. Questa è la domanda che abbiamo rivolto alle imprese. Riaffiora gli specialisti col mercato, ancora gli zootecnici, i tecnici biochimici ed assimilati. È una figura prodotta dall'Istituto Agrario oppure dall'Istituto Tecnico Industriale indirizzo chimico, biochimici. Ancora la logistica, i tecnici addetti che abbiamo contato prima all'organizzazione e al controllo della produzione. Guardate bene che qui tra le prime 5 figure, 1, 2, 3, 4, 5, ne abbiamo 3 di livello tecnico. Di livello tecnico, industriale o agrario. Continuiamo, ritroviamo le figure già viste prima, i macellai, i panettieri, gli operai della refrigerazione, i conduttori dei macchinari, i conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale. Le ultime figure appunto sono figure 7, cioè operai semi specializzati. Subito voi avrete notato l'assenza di due tipi di figure. Avrete notato l'assenza di operai non qualificati, cioè il gruppo 8 non compare in tensione. Il gruppo 8 non compare in tensione, non compare qui in tensione, non compare qui in tensione figure del gruppo 2, figure laureate, d'accordo? Figure laureate. Se non la figura 2, la prima qua, se ci sarà ripresa, saranno gli esperti di marketing a essere richiesti, no? Gli specialisti nei rapporti con il mercato. Questo è molto interessante, che l'unica figura che ci viene segnalata in tensione in caso di ripresa tra i laureati è appunto questa figura che cura i rapporti, uno specialista dei rapporti con il mercato. E infine vi presento l'insieme intersezione che riassume tutta la tensione, d'accordo? Sono queste 12 figure, perché abbiamo eliminato le duplicazioni, e cosa troviamo appunto? Gli specialisti nei rapporti con il mercato, figura laureata, gli zootecnici e i biochimici e gli addetti alla logistica e i rappresentanti del commercio, vedete, prima, seconda, terza, quarta sono in ordine di importanza, e quinta figura, va bene? Poi quindi passiamo una figura laureata, 4 figure dei tecnici. Arriviamo al gruppo 6, operai specializzati, meccanici e montatori, installatori e riparatori di apparati elettrici, macellai, panettieri, pastai. Infine, alcune figure di operai specializzati, trasformazione del latte, refrigerazione, la 7, conduttori di macchine per la conservazione e lavorazione della carne, conduttori di apparecchi per prodotti lattiero-caseari. Vi mostro questo grafico dove si concentra appunto la tensione. Gruppo 3, gruppo 6, operai specializzati, tecnici industriali, gruppo 3, gruppo 6. Ho finito, grazie.
Bene. Abbiamo concluso con le relazioni, potrei parafrasare Nanni Moretti dicendo ora c'è il dibattito, il dottor Recchi, insomma, cosa ne scriverebbe? No, il dibattito no. Vedo che manderemo
tutti il materiale, lo prenderemo.
Abbiamo fatto tardi. Tuttavia, abbiamo voluto sottolineare alcune problematiche, prendendo lo spunto dalla ricerca che è stata fatta sul campo e che ha una sua valenza. Sono spunti di riflessione che possono essere oggetto di ulteriore investigazione anche da parte del SIES, quindi in fase anche di rivisitazione delle problematiche che andremo a rivedere. Questo può essere, come dire, è qualcosa che offriamo alla comunità locale come, come dire, expertise che mettiamo in campo.
Grazie.
Grazie a voi.
scommetta è tua.
Sì, sì, è
veramente anche dei risvolti a cui io non avrei mai pensato, devo dire, anche come consumatrice del prodotto.
Se le aziende non prendono su di loro, io
via questo, infatti, un signore mi spiace,
ma non lo so di qua.
Ecco la dove.
Scusi,
no, no, beh.
Questo è suo o mio?
Perché viene?
Sono uguali quasi.
La salute che mi ha detto. Il professore dice, visto bisogna andare a questione su scuola, perché andiamo, poi ci risentiamo che per i pezzi. Vediamo se è
vediamo di fare un buon comunicato. Adesso una parte
su internet
andrà. Ok, visto, lasciamo solo. Va bene, poi no, mi faccia sapere quali sono stati i riscontri, perché poi gli studi di riflessione sono tanti.
Il fatto che sia rimasto così lungo.
Spunti ci sono, poi magari se ci sentiamo fra domani e ci vediamo va bene, adesso fatemi sapere.
No, grazie, grazie.
No,
ci vediamo.
Professore, mi scusi. Professore, la sua l'aveva caricata sul suo testo, qual era? Non mi ricordo perché.
No, scherzelli qui, che no, ma aspetta, no, tieni via questa.
Così la carico sulla sua chiavetta. Quindi questa che camera di commercio come sta? Questa scena di nuovo.
Siamo una scienza triste. Sì, ma quando ci sono ancora...